SBS Italia.
Coppa del Mondo, giornata numero 4, una nottata australiana che si è appena conclusa, si potrebbe ribattezzare la notte delle sorprese. L'ultima partita in ordine di tempo è quella che ha visto il Brasile iniziare benissimo contro la Svizzera con un gran gol di Coutinho, salvo subire il gol del pareggio di Zuber. Iniziamo proprio facendo ascoltare questo gol.
Marcelo drills the cross in, headed away, shot whipped in. Oh, fabulous strike from Coutinho. We've seen him do that so many times before, and that is a wonder goal for Brazil. Magic stuff from Coutinho, onto that right foot, 25 yards out, and as soon as it left his right boot, you knew it was heading for the top corner. Brazil 1, Switzerland 0.
E questa era la rete di Coutinho, Dario, poi in realtà la Svizzera è uscita fuori.
Sì, insomma, i favoriti di questo mondiale all'inizio hanno insomma dimostrato perché vengono considerati i primi candidati alla conquista della Coppa del Mondo, al di là della cabala che ha visto insomma il Brasile non vincere un mondiale dal 2002, da 16 anni, e nella sua storia il Brasile non ha mai visto trascorrere più di 16 anni tra una Coppa del Mondo e l'altra. C'è anche una preparazione al mondiale sotto l'egida di Cicce, che ha preso il posto di Dunga, all'insegna di un grande Neymar, ma anche di una bella compattezza di squadra. Insomma, questo Brasile spettacolare effettivamente aveva dimostrato perché si dice tutto il bene del mondo, e poi era arrivata questa perla di Coutinho, un destro a giro che ha baciato l'interno del palo alla sinistra di Sommer, poi si è infilato quasi sotto all'incrocio dei pali, portando giustamente in vantaggio il Brasile. Invece poi è emerso invece la grande personalità della Svizzera, guidata dall'ex tecnico della Lazio, Vladimir Petkovic. Svizzera che ha perso soltanto una delle ultime 23 partite giocate contro il Portogallo, e che insomma ha dimostrato di avere grande qualità, oltre a una sorta di forte personalità. Quarto mondiale per un altro ex laziale, Valon Berami, anche se poi tra i migliori della Svizzera c'è stato Shaqiri, ex Inter. Il gol del pareggio è stato messo al segno al quinto minuto del secondo tempo da Steven Zuber, un centrocampista che gioca in Germania con l'Hoffenheim, che di testa ha bucato Alisson, il portiere del Brasile e della Roma, dopo una spintarella sul difensore centrale dell'Inter Miranda. Alla fine comunque la Svizzera non ha rubato assolutamente nulla, l'esito è tutto sommato corretto. Resta il fatto che insomma il mondiale del Brasile non parte con il piede giusto, ma che comunque il Brasile è in buonissima compagnia in questo senso.
Esattamente, visto che se il Brasile piange, la Germania non ride, anzi ha molte più ragioni per dolersi di questo inizio, un inizio che non si vedeva dal 1982, era da 36 anni che la Germania non perdeva una partita inaugurale dei mondiali. A lasciarci le penne appunto in questa edizione, la Germania contro il Messico. Ascoltiamo il gol del Messico, una rete di Lozano al 43esimo.
Nicely done again. Here goes Hernandez, taking on Boateng. He's got support here from Lozano. Cuts it back inside. It's Lozano! It's 1-0 Mexico! And the man who's shone through the qualifiers has lit up the opening game in Group F.
E questa era la rete di Lozano che ha deciso la sfida tra Germania e Messico. Allora, tutto da rifare per i teutonici.
Sì, era anche in questo caso un esordio non semplice. Il Messico è abituato a giocare a un mondiale, è abituato soprattutto a passare il turno preliminare, poi fermandosi quasi sempre o agli ottavi o ai quarti, ma insomma era un cliente molto scomodo questa formazione di Osorio. Osorio che ha avuto il merito di studiare molto bene la Germania. Una Germania bella ma un po' fragile. A differenza del passato, manca il goleador lì davanti, e allora Joachim Löw ha ridisegnato i campi del mondo in carica con tanti trequartisti, tanti centrocampisti come dire bravi a inserirsi, e con un centravanti un po' anomalo, Timo Werner, attaccante dell'Lipsia, al centro dell'attacco ma un po' da falso 9, libero di muoversi. Insomma, questa Germania molto leggera e anche sulla carta spettacolare, però ha un difetto strutturale, cioè troppi uomini votati all'attacco. In questo caso c'era un Werner davanti, ma ma poi alle sue spalle Draxler, Ozil, Müller e Toni Kroos, l'unico centrocampista vero e di interdizione, ma neanche proprio di primissimo livello dal punto di vista dell'interdizione, era lo juventino Khedira. Allora la Germania spesso si ritrovava con metà campo scoperta, in quella metà campo si infilavano sempre in contropiede almeno tre giocatori del Messico, e in una delle circostanze, in un contropiede, è stato Lozano a beffare la coppia di difensori centrali della Germania fino a quel momento impeccabile.
In questo caso però difensori in difficoltà, visto che il centrale non affonda per paura dell'intervento un po' scomposto che avrebbe potuto causare un rigore, poi però si fa circumnavigare da Lozano.
Sì, appunto, ha dato un po' fatto venire un po' il mal di testa questa tattica del Messico a Hummels e Boateng, che si erano ben disimpegnati nei primi minuti, poi hanno pagato nella circostanza. Germania non fortunatissima, va detto, perché i campioni del mondo hanno colpito una traversa su punizione di Kroos nel primo tempo, hanno scheggiato un palo nel finale, in tante occasioni ci sono state mischie davanti al portiere messicano Ochoa, che si è ben disimpegnato, a niente son serviti gli ingressi durante la partita di Marco Reus e soprattutto di Mario Gomez, l'unico attaccante davvero di peso a disposizione di Joachim Löw. Resta il fatto che, oltre a questo dato statistico importante, cioè la Germania non perdeva l'esordio di un mondiale da quello di Spagna 82 contro l'Algeria, e quella sconfitta di fatto aveva complicato enormemente il percorso della Germania in quel mondiale. Ci fu bisogno di un biscottone storico con l'Austria per eliminare l'Algeria, che era stata la squadra capace di battere la Germania. Germania che poi dopo, grazie a quel favore dell'Austria, si ritrovò alla lunga fino alla finale del Bernabeu contro l'Italia. Ma insomma, al di là di questo ricorso storico, va detto che sono diventate ben 6 le volte in cui una squadra campione in carica perde all'esordio, quindi c'è una sorta di maledizione. Dicevamo, la Germania da tanti viene considerata favorita, ma è anche vero che sono quasi 50 anni che una squadra non vince 2 mondiali consecutivamente, quindi anche questa complicazione statistica evidentemente ha qualche ragione solida.
Ci sarà un motivo
alla sua base.
La terza partita di questa notte era Costa Rica-Serbia, decisa da un gol di Kolarov.
Salt and pepper grey hair of Alexander Kolarov, the tattoos up and down each arm, and he takes it and he scores a spectacular goal. Oh, that's magnificent from the former Manchester City man. The Serbia captain has fired his nation into the lead. Keylor Navis with no chance, diving to his left-hand side. Brilliant from Kolarov. Serbia 1, Costa Rica 0.
Sì, un gran bel calcio di punizione trasformato al decimo del secondo tempo dall'esterno sinistro di difesa della Roma, ex Lazio, ex Manchester City, che ha trovato l'incrocio di palle alla sinistra del portiere del Real Madrid Keylor Navas. Serbia che ha meritato la vittoria per la gestione nel primo tempo, Milinkovic, Savic e compagni i più pericolosi. Poi dopo il gol del vantaggio di Kolarov, i balcanici sono stati bravi a contenere le sfuriate del Costa Rica, che era stata la grande sorpresa all'ultimo mondiale nel quale i centroamericani avevano eliminato nella fase a gironi Italia e Inghilterra, e poi si erano spinti fino ai quarti di finale, tra l'altro persi ai calci di rigore contro l'Olanda in maniera estremamente rocambolesca, con il tecnico dei tulipani che aveva deciso di cambiare il portiere prima della lotteria dei rigori, spiazzando proprio i rigoristi del Costa Rica che avevano studiato l'altro numero uno olandese. Ma insomma, va detto che a questo punto il mondiale del Costa Rica si fa veramente complicato in salita.
È un mondiale delle stelle che per adesso non si accendono, a parte quella personale di Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta, però la sua squadra, il Portogallo, ha esordito con un pareggio. Abbiamo visto il Brasile pareggiare, la Germania perdere, l'Argentina è un'altra di quelle partite che non sono decollate, 1-1, il risultato finale sugli scudi, al contrario, Messi che sbaglia un rigore, Messi che comunque non è un grandissimo rigorista, visto che dagli 11 metri ha sbagliato 4 degli ultimi 7 tentativi, in carriera ne ha sbagliati 24 su 103, il 23%, per fare un esempio Cristiano Ronaldo ne ha sbagliati 19 su 123, è il 15%, quindi molti di meno. Maradona, l'esempio migliore, ne ha segnati 93 su 107 sbagliandone solo il 13%, insomma dal dischetto Messi non è infallibile.
No, assolutamente, e tra l'altro comincia a pagare non soltanto la sindrome da dischetto, perché è lì che Messi e l'Argentina si sono divorate le ultime 2 Coppa America in finale, ma anche e soprattutto quella del mondiale, perché Messi, dopo 5 palloni d'oro, le Champions League con il Barcellona, il campionato spagnolo sempre con gli azulgrana, è alla caccia disperata di questo mondiale, di questa Coppa del Mondo, che potrebbe consentirgli anche titoli alla mano, di legittimare il paragone con Diego Armando Maradona e soprattutto legittimare anche l'etichetta di miglior giocatore di questa epoca. Invece questo titolo probabilmente nella storia gli verrà poi alla lunga scippato proprio da Cristiano Ronaldo. Fatto sta che Messi, per varie ragioni, non riesce davvero a esprimersi alla grande in un mondiale, e così è stato anche contro l'Islanda. Va detto che l'Islanda, un po' come il Messico per la Germania e un po' come la Svizzera per il Brasile, era forse il cliente peggiore che potesse trovare l'Argentina nella partita inaugurale di questo mondiale, perché l'Argentina ha un reparto d'attacco formidabile, ma ha pochissime altre diciamo armi e frecce al proprio arco, quindi si è ritrovata in pratica a sbattere contro il muro degli islandesi, nonostante il bellissimo gol iniziale di Sergio Aguero. Una volta incassato il pareggio di questa che è la Cenerentola al mondiale, ma che 2 anni fa all'europeo si è spinta fino ai quarti di finale con tanto di eliminazione dell'Inghilterra, quindi l'Islanda è una sorpresa, ma fino a un certo punto, anzi, si sapeva che era un avversario molto ostico. Ebbene, l'Argentina di fatto non ha trovato nessuna chiave per aprire la difesa degli isolani. Addirittura Higuain è entrato in campo, ha provato a cercare spazio come ala destra senza mai rendersi pericoloso, e il povero Messi un po' brancolava nel buio, un po' non trovava l'assistenza dei compagni, un po' soprattutto non trovava spazi e andava a sbattere contro questi corazzieri della difesa islandese. Però tutto sommato, insomma, l'Argentina può in certo senso consolarsi con le difficoltà di Brasile e Germania. Va detto che, a differenza delle altre due, l'Argentina in un girone molto più complicato con la Croazia e con la Nigeria, quindi attenzione, perché Messi e compagni rischiano, in caso di sconfitta contro la Croazia, già una eliminazione molto precoce.
Grazie a Carlo Reglia e Dario Castaldo. Adesso una piccola pausa e poi ritorniamo in onda per parlare ancora di mondiali, le polemiche legate alla VAR e la prestazione dell'Australia nella nostra analisi. Rimanete con noi. E riprendiamo la linea in diretta e continuiamo, si spera, a parlare di calcio. Questa edizione dei mondiali ha visto l'introduzione della VAR, ovvero la moviola sul campo, e l'Australia ha fatto la storia con il primo caso in cui la VAR è stata decisiva. Un intervento di Risdon è stato rivisto ed è stato assegnato un rigore controverso alla Francia, ma non è stato l'unico caso in cui ci sono state polemiche.
Ne hanno parlato questa mattina ancora Carlo Reglia e Dario Castaldo.
Apriamo una parentesi allora, Dario, sulla VAR, l'occhio meccanico che è risultato decisivo nella partita dei Socceroos. L'abbiamo visto tutti, questo intervento da dietro di Josh Risdon su Griezmann. L'arbitro ha fatto cenno di proseguire, salvo poi ritornare sui suoi passi, guardare la VAR e assegnare un rigore perlomeno controverso. Risdon giura di aver toccato la palla. Le immagini sono abbastanza difficili da capire perché dipende dall'angolazione. In alcune sembra che abbia toccato palesemente la palla e poi il giocatore, in altre invece sembra che l'abbia proprio mancato e abbia preso soltanto l'uomo. E allo stesso tempo anche il Brasile si lamenta perché Gabriel Jesus è stato atterrato a spallate nella partita contro la Svizzera. In questo caso la VAR non è stata chiamata.
Sì, e ce ne sono stati degli episodi analoghi, anche uno forse ancora più grave, più evidente e più significativo, la gomitata di Diego Costa in Portogallo-Spagna, che ha portato poi alla prima rete del pareggio degli iberici contro il Portogallo, anche lì con un arbitro italiano estremamente viziato da un fallo, e non è stato chiamato il VAR nella circostanza. Diciamo che il rigore per il Brasile era un più no che sì, e ancora più no che sì forse era quello appunto decretato a favore della Francia. Va detto che a velocità normale si aveva davvero l'impressione che Risdon avesse toccato la palla e che questa avesse cambiato la traiettoria. Infatti l'arbitro aveva lasciato correre. Poi, su proteste neanche particolarmente insistite dei galletti, è andato a consultare la VAR. Lì, adesso, prendete con il beneficio del dubbio quello che diciamo, c'è stata un'immagine di un'inquadratura dalle spalle dell'arbitro, dalle quali si vedevano esattamente i due monitor che lui stava consultando, ed effettivamente entrambe le riprese, da angoli diversi rispetto a quelli da cui sembrava che Risto non avesse toccato il pallone, sembrava che il residuo del pallone non lo avesse toccato. Il contatto tra i due piedi poi c'è stato, quindi il fatto che Risto, il difensore dei Soccer Blues, non abbia toccato il pallone legittimava la decisione di assegnare il calcio di rigore alla Francia contro l'Australia. Va detto che non si sa se poi l'arbitro, oltre a quei due replay che la telecamera alle sue spalle ha svelato, stesse guardando, se ne ha visti altri o meno.
Questo anche perché è... diciamolo, ci sono altre inquadrature che fanno proprio sembrare il contrario, cioè che lui abbia preso la palla poi si è rimbalzata sullo stinco di Griezmann e poi lo abbia atterrato.
Ecco, infatti questo sarebbe clamoroso, cioè che dalle tante telecamere fosse stato o sia stato eventualmente scelta quella o quelle dalle quali emergeva che, quindi, senza andare adesso a alimentare teorie del complotto.
Teoricamente, nei casi di dubbi bisognerebbe ritornare alla prima decisione, cioè far giocare.
O quantomeno avere un numero sufficiente di informazioni, in questo caso visive, per confermare o smentire quella che è l'impressione. Ovviamente se l'arbitro ha ritenuto che le immagini da lui visionate chiarissero a sufficienza l'episodio, addirittura da smentire se stesso, è difficile criticarlo. Sarebbe strano però, appunto, se emergesse poi che tra le tante immagini, come noi telespettatori abbiamo visto dalla televisione, ce ne fosse quantomeno una che dimostrava inequivocabilmente come Reason il pallone lo avesse toccato. Queste sono questioni assolutamente di lana caprina per tutti coloro che non amano il calcio, però intanto era una questione di debutto della VAR o del VAR ad una Coppa del Mondo, e poi episodio particolarmente significativo che di fatto ha deciso una partita altrimenti avviata verso il pareggio.
Assistant referee has overturned the referee's decision on the pitch. A penalty has been given. Josh Risden bringing down Antoine Griezmann.
Partita molto sfortunata per i Socceroos, che hanno molto da recriminare, visto che anche il gol della vittoria, anch'esso molto fortunoso, visto che la conclusione di Pogba rimbalza su un difensore, rimbalza sulla traversa, entra dentro, almeno in quel caso era palesemente dentro.
Sì,
e
ma dentro
non c'era.
Per due dita, insomma, sì. Stiamo parlando di 3 centimetri, non di più.
Però
quindi...
non sulla linea, almeno quello ce lo siamo evitato.
Diciamo che c'erano stati motivi sufficienti per alimentare non soltanto le tesi complottistiche, ma anche la sensazione che fosse stata un po' vittima della mala sorte barra furto l'Australia,
esatto,
contro la Francia che poi alla fine in tutto ciò è l'unica delle big che almeno all'esordio ha vinto.
Senti, tra mercoledì e giovedì i Socceroos ritornano in campo sulla partita decisiva di questo campionato del mondo contro la Danimarca.
Sì, ed è anche in questo caso stata sfortunata l'Australia, perché la Danimarca all'esordio ha vinto contro il Perù che aveva avuto un calcio di rigore a disposizione e lo ha fallito. La Danimarca ha trovato il gol del vantaggio, che è riuscita poi a conservare anche grazie alle grandi parate del portiere Schmeichel, che non è quello lì ma è il figlio di, e che è stato anche campione d'Inghilterra con l'Ester di Ranieri. Questo per dire che la Danimarca si presenta alla sfida con l'Australia assolutamente con due risultati favorevoli, perché anche con un pareggio l'Australia sarebbe poi costretta a battere il Perù con una certa chiarezza nell'ultima partita, sperando che una Francia eventualmente già qualificata non si accontenti di un pareggio contro la Danimarca. Per cui per il Socceroos, nonostante i tanti complimenti per la gestione della sfida contro la squadra di Didier Deschamps, è obbligatorio quantomeno cercare di vincere contro la Danimarca di Eriksen. La prestazione contro la Francia da questo punto di vista conforta, però va anche detto che un conto è giocare contro una squadra estremamente più forte, senza nulla da perdere, e quindi
mettendo
anche
il boost davanti alla difesa,
con la giusta determinazione. Un'altra cosa invece è affrontare una sfida che va vinta contro una squadra di pari livello, se non leggermente più forte, come contro la Danimarca, che è la quale un po' come la Svizzera viene da un periodo assolutamente felice.
Anche perché i Socceroos non hanno dato l'idea di essere particolarmente ispirati davanti. Sarà tutta da vedere questa partita. Dario, noi concludiamo con le prossime partite nelle prossime 24 ore.
Allora, si gioca questo Svezia-Corea del Sud, che è forse una delle partite con meno appeal di tutta la prima fase della Coppa del Mondo. La Svezia per chi non lo ricordasse, la squadra che nella fase a gironi in Europa ha eliminato l'Olanda e poi ai playoff ha fatto fuori l'Italia. Ecco, quindi insomma per qualche motivo è lì in Russia la Corea del Sud, e poi come detto ha un girone che si è reso ancora più interessante dopo la sconfitta della Germania all'esordio contro il Messico. Le altre due partite sono quanto di meno in teoria equilibrato ci possa essere in questa fase a gironi, cioè Panama, squadra assolutamente all'esordio in un mondiale, così come l'Islanda, e Tunisia sfidano Belgio e Inghilterra, che in questo girone sono ampiamente favorite, però insomma a questo punto faranno loro gli scongiuri dopo aver constatato che il ruolo di favorito non basta per portare a casa il risultato. Però va detto che insomma tanto il Belgio quanto l'Inghilterra hanno anche delle panchine molto lunghe, quindi in grado di modificare l'andamento di una sfida, per cui si prevede quantomeno vittoria semplice per entrambe le nazionali, che poi soltanto all'ultimo match del girone si affronteranno per stabilire chi arriverà primo e chi arriverà secondo.
Ed è tutto allora per questa carrellata del calcio per quanto riguarda le partite della notte e quello che è successo nelle prime tre giornate. Restituiamo la linea a Magica e Francesca.
Ringraziamo Carlo e Dario, e noi nella seconda ora parleremo di moto mondiale. Dopo l'appuntamento del Mugello, nelle ore scorse è stata la volta della Catalogna a trionfare ancora Lorenzo, che bissa il successo del Gran Premio d'Italia, ma faremo anche due parole sul calcio.
Eh sì, esatto, noi abbiamo sentito prima una canzone, si trattava di Frosinone di Calcutta, una canzone, pensa, magica, uscita nel 2015, ma che in qualche modo è stata vaticinante, perché parleremo anche della Serie B e dell'ingresso appunto del Frosinone in Serie A. Tutto questo nel corso della seconda ora insieme. Ora cediamo la linea a Davide Schiappapietra per la seconda edizione del GR, e noi ci ritroviamo tra pochissimo ancora per tanto sport.
Continuate ad ascoltarci sui canali digitali oppure sulla SBS Radio app. Se siete in New South Wales, Victoria e ACT, continuate ad ascoltarci invece sui canali analogici. A tra poco.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.